Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radiofonica, siamo qui con Polaroid, una nuova puntata anche questa settimana. Quest'oggi in studio abbiamo anche il nostro amico Gabriele da Chiacchiere Precarie, se vi ricordate di lui.
Se non vi ricordate è lo stesso.
E quest'oggi vogliamo proporre diversi argomenti che sono un poco in linea con il nostro filo conduttore di tutta la trasmissione e anche quelle precedenti, più che altro perché abbiamo notato anche questa settimana che la stampa italiana, ma anche non solo la stampa italiana, ha delle tematiche che magari rimangono sui riflettori, sotto i riflettori, molto di più di quello che in realtà dovrebbero avere come
a livello di attenzione. Dalla mattina alla sera.
A livello d'attenzione invece ce ne stanno altre che passano assolutamente in sordina. Abbiamo scoperto, così navigando anche su internet, determinate rubriche che a volte hanno del faceto più che del serio, per esempio come la rubrica La Zampa.it, che è della stampa in realtà, che ci propina argomenti del tipo tipo lo scoiattolo patriottico che si fa il nido con le bandiere americane.
Pare poco, se lo vede Bossi lo arruola.
con le bandiere americane, o ancora le dichiarazioni della Carfagna, che sono abbastanza particolari.
Parla.
Dato
riesce a parlare pure?
A volte sì, soprattutto
che
perché
danno.
Riguarda tutto il polverone che si è creato con Silvio Berlusconi e con Noemi, le dichiarazioni che ancora non sono state chiarite sulle ultime vicende, e crea un polverone spostando l'attenzione da quello che in realtà è il vero problema, ossia un presidente dovrebbe essere anche incriminato, ma più che altro l'attenzione si dovrebbe spostare sul conflitto di interessi più che sulle festicciole che si svolgono nelle sue ville con personaggi di spicco. E in particolar modo leggiamo appunto le dichiarazioni della Carfagna, che dice: in Parlamento c'è gentaglia. La madre di Noemi invece afferma che non è mai stata amante del premier e invece appunto vorrebbe parlare da moglie a moglie con Veronica Lario di quello che è accaduto. Quindi sicuramente il problema è che si sposta l'attenzione dalla vita politica, dalle vicende politiche del partito del premier, o comunque dei partiti in Parlamento, alle vicende personali, un po' come quello che dice Maroni, ha affermato che le vicende e i gossip prendono il sopravvento su tutto il resto. E pare importante sottolineare il fatto che quotidiani come il Times o Liberation o anche altri quotidiani appunto come il Financial Times, il Daily Telegraph, l'Independent, parlano di tutta questa situazione che si è creata in Italia, soprattutto perché a breve ci sarà il G8 in Italia, e nonostante questo, nonostante quello che accade appunto nel nostro paese,
Le zimbello d'Europa,
esattamente,
in tutta Europa tutte le testate ci pigliano in giro, in Italia ci fosse uno che riesce a dire qualcosa,
si parla
che riesce
addirittura
a risvegliarsi poco poco.
Si parla addirittura della maschera del clown che cade dalla faccia di Berlusconi,
l'hanno chiamato pagliaccio.
Esattamente, o lo scandalo che è alle calcagne, da Liberation titola così: lo scandalo è alle calcagne. Ciò che quindi è più scioccante è il completo disprezzo con cui Berlusconi tratta l'opinione pubblica italiana, questo è quello che afferma il Times. Il senile Don Giovanni può trovare divertente agire da playboy, vantarsi delle sue conquiste, umiliare la moglie e fare commenti che molte donne troverebbero grottescamente inappropriati. E ancora appunto altri quotidiani come ad esempio Liberation, che abbiamo detto parla dello scandalo alle calcagne, e scrive: rivelando la Tresca, il quotidiano Repubblica ha fatto vacillare la popolarità del Presidente del Consiglio, è una battaglia portata avanti nel nome di una certa concezione dell'interesse pubblico. E il Daily Telegraph invece scrive: gli alleati di Berlusconi mettono nel mirino la moglie per il divorzio, con la rivelazione che Veronica Lario avrebbe un partner da tempo, fatto da Daniela Santanchè sul quotidiano Libero. Quindi è un rimpallo continuo su gossip e ondate varie. E appunto questo è quello che accade a livello della stampa estera, e soprattutto il fatto che mettano in ridicolo la nostra situazione di politica interna, che però ovviamente ha dei riscontri per quanto riguarda i partner dell'Italia.
Dai, almeno a livello europeo un po' di critica forse ci sta.
Ma in realtà c'è sempre stata, potremmo dirlo, già il Financial Times, l'Economist, che Berlusconi ha definito stampa rossa.
Il problema siamo noi, come al solito.
È stampa rossa. Comunque, al di là di questo si parla, per esempio, ancora, il Messaggero parla del fatto strettamente perugino di Sollecito, quindi titola così per sviare ancora un'altra volta l'attenzione. Pare che Sollecito abbia dei problemi intestinali.
Forse non è buono il cibo che gli danno in carcere.
Immagina di essere Rocky 4, il padre lo paragona a Tom Hanks in Castaway, insomma siamo informati anche dei problemi intestinali
forse
di Sollecito.
Forse se si immagina di essere Rocky 4 sarà che si mangia 4 uova crude al mattino prima di andare a correre.
Sarà questo il problema.
Sarà quello il problema intestinale.
Potremmo comunicargli che ultimamente c'è un'influenza in giro, magari è quello. E quindi invece la Zampa.it parla dello scoiattolo patriottico, dicevo all'inizio.
La Zampa.
Il piccolo roditore è stato visto dal guardiano del cimitero nel Michigan mentre staccava il vessillo a stelle e strisce dall'asticella su cui si ergeva per portarlo in cima ad un albero vicino. Quindi pare che si sia costruito il nido attraverso le bandiere americane, quindi patriottico veramente. Ma tra tutte le notizie un po' più così, meno serie che si potevano incontrare, ci sono anche notizie che sono degne di nota, insomma, come ad esempio quella che troviamo sull'approfondimento del manifesto con i clandestini del clima. Perché si parla appunto, titola così l'editoriale del manifesto, perché nella Nuova Zelanda, è appunto la Nuova Zelanda è il primo paese al mondo ad accogliere persone la cui vita in patria è resa non solo più difficile, ma proprio impossibile dal riscaldamento globale. Ed è un argomento che ci riguarda da vicino, soprattutto perché si parla di rifugiati climatici che producono tutti gli stati, sia che siano del primo, del secondo o del terzo mondo, in base a qualunque genere di definizione
politica. Tanto in Italia respingiamo i rifugiati politici, per cui quindi i climatici non ci poniamo neanche il problema.
Ogni anno, infatti, la Nuova Zelanda accetta alcune decine di abitanti di Kiribati, un'isola del Pacifico che insieme a tante altre scomparirà fra pochi decenni nell'oceano, e le Nazioni Unite e anche la Banca Mondiale valutano che il numero di rifugiati ambientali e climatici potrebbe arrivare a 200 milioni nel 2050, ma già adesso sono circa 25 milioni. Proprio ieri l'Istituto di Ricerca, preceduto dall'ex segretario generale dell'ONU Kofi Annan, ha diffuso uno studio secondo cui il riscaldamento del clima uccide ogni anno e travolge 300.000 persone e 300 milioni invece altri con alluvioni, siccità, eventi e climatici esterni. Quanto appunto ai rifugiati ambientali, per ora si tratta per lo più di sfollati interni ai paesi. Settimane fa a Papua Nuova Guinea diverse famiglie hanno lasciato l'isola di Carteret trovando rifugio a Timbuktu, e questa è una situazione che si ripete anche in Bangladesh o nell'Islam di Dhaka, che debordano di rifugiati climatici dalle aree costiere. Il fenomeno interpella quindi il mondo e il governo del Bangladesh ha lanciato un appello chiarissimo: chiediamo ai paesi sviluppati di ripensare le loro politiche di immigrazione per garantire una sopravvivenza ai rifugiati da diversi stati isola e da stati costieri minacciati dall'innalzamento dei mari. E l'alleanza dei piccoli stati dell'isola del Pacifico ritiene appunto che ci siano a rischio di estinzione per caos climatico e diverse specie naturali, e quindi la fauna e la flora, ma è un problema che riguarda l'uomo fin dall'inizio. E le convenzioni di Ginevra delle Nazioni Unite non riconoscono la categoria dei rifugiati ambientali o climatici, predestinatari di asilo o protezione umanitaria particolare. Perciò, in vista dell'appuntamento mondiale del clima a Copenaghen alla fine di quest'anno, due giuristi australiani, Barton e Hawkinson, stanno cercando di promuovere l'idea di una convenzione per i rifugiati a causa dei cambiamenti climatici, che imporrebbe una linea di accoglienza agli stati dell'ONU. C'è però il timore che in tal modo risulti diluita la protezione dei rifugiati politici e umanitari, e quindi le organizzazioni che si occupano dei rifugiati di sviluppo si oppongono. A questo punto c'è da chiedersi se la Nuova Zelanda rimarrà da sola. Dopo questo piccolo approfondimento sulla Nuova Zelanda e sui rifugiati climatici, passiamo la linea a Giacomo, che ci parlerà anche lui di un mondo che è meno sotto la luce dei riflettori.
Buonasera a tutti ascoltatori di Radiofonica, questo è Polaroid. E accendete la vostra sigaretta, preparate il vostro caffè. Sta per cominciare Tabacco e Caffè. Benvenuti dunque alla quarta puntata di Tabacco e Caffè. Quest'oggi vi presenteremo Fabrizio Floris, un personaggio molto interessante, esperto di Africa naturalmente. Ormai avrete capito, siamo alla quarta puntata, qui a Tabacco e Caffè si parla principalmente d'Africa. E poi continueremo nel nostro viaggio con i nostri ragazzi che hanno fatto appunto questa esperienza in Africa, insieme ad un'organizzazione non governativa che si chiama Mani, in alcuni centri di accoglienza che lavorano con i bambini di strada. Allora siamo qui e siamo pronti. African Battle. È appena avvenuto il sorpasso a livello mondiale della popolazione urbana su quella rurale e le frontiere oggi attraversano le città, linee di contatto o linee di sbarramento? Nei primi anni del Novecento solo il 10% della popolazione viveva in città e ancora negli anni 50 era urbana solo una persona su quattro. Ciò significa miliardi di abitanti che sono nati e si sono spostati verso le città. Tutto è avvenuto e continuerà ad avvenire nel sud del mondo. Secondo Habitat, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, il 95% della crescita urbana mondiale da qui al 2050 sarà nelle città d'Africa, d'Asia ed America Latina. Il 38% di questa crescita avviene invece e avverrà sempre più nelle baraccopoli, che già accolgono 1 miliardo di abitanti e che raddoppieranno la loro popolazione nel prossimo ventennio. Le frontiere non sono sparite, come si pensava, con la caduta del muro di Berlino, ma sono qualcosa che si ridefinisce continuamente e oggi non sono più tra est e ovest e non sono neanche tra nord e sud, ma dentro le città-stato, dove si contrappongono quartieri di alta classe e sobborghi. Le città così frammentate, invece di essere il luogo dell'incontro e dell'integrazione tra gruppi sociali diversi per livello economico, cultura e provenienza, si stanno trasformando in una sorta di arcipelago costituito da molte isole che spesso si convertono in enclave, ghetti e quartieri dormitorio che segnano un orizzonte urbano sempre più privo di una sintesi architettonica, politica e sociale. Occorre quindi ripensare le città, a partire dalle loro periferie, per far sì che non siano frontiere di sbarramento, ma luoghi di passaggio. Fabrizio Floris è un massimo esperto di baraccopoli, ha vissuto in baraccopoli, ha vissuto a Corogocio, è laureato in economia presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi di ricerca di fascia alta in sociologia sui processi di urbanizzazione nel terzo mondo. È dottore di ricerca in sociologia dei fenomeni territoriali ed internazionali. ha insegnato alle università di Torino e di Betlemme. Ha scritto vari libri, tra cui Baracca e Burattini, La città slam di Korogoce in Kenya, Città nude, iconografia di un campo profughi, edizione Franco Angeli del 2004, Eccessi di città, baraccopoli, campi profughi e periferie psichedeliche, edizioni Paoline, Milano 2007. Grazie al nostro Davide Costantino gli abbiamo posto alcune domande. Il nostro Davide Costantino purtroppo è sempre un po' bistrattato perché fa le sue registrazioni in giro per le città, incontra questi personaggi particolari e dunque poi le sue domande le ripropongo io, perché magari ci sono rumori o cose insomma non troppo radiofoniche. Allora Fabrizio, spesso si parla di Africa in termini di aiuto che i paesi africani ricevono dall'Occidente e spesso si parla di un'etica dell'aiutare, ma girando il punto di vista è presente un'etica invece nell'accogliere l'aiuto, un aiuto che magari nell'immediato porta giovamento ma nel lungo periodo può creare problemi come ad esempio, non so, le sementi geneticamente modificate o cose di questo genere?
Ma la mia esperienza è che, essendo l'Africa un continente, almeno rispetto ai nostri parametri, povero, la questione etica non si pone, nel senso che l'etica ragiona in termini di prospettiva temporale che l'africano medio non ha, e quindi questo ha tutta una serie di conseguenze economiche, sociali e politiche. Pertanto mi è capitato ad esempio durante il forum sociale di Nairobi di vedere in modo evidente la differenza di approccio che noi abbiamo rispetto a questi temi, non so, rispetto ai collegamenti con multinazionali o aziende la cui natura, diciamo, economica è dubbia. E mi è capitato sovente di vedere che la popolazione locale comunque non si può porre questo tipo di problema, perché non è abbastanza ricca per porselo, perché deve pensare come arrivare alla fine della giornata con qualcosa sullo stomaco, e così anche i governi, perché alla fine se cercano il consenso devono cercare di dare delle risposte immediate. Per tanti casi così di rifiuto eventualmente di aiuti sono estremamente rari, tant'è che nei paesi non si sa neanche chi porta gli aiuti, che cosa fa, quanti sono, non so quante organizzazioni lavorano sull'infanzia, per cui i governi hanno una scarsa conoscenza di quello che avviene all'interno del proprio paese, e quindi in genere se non c'è un risvolto mediatico politico che possa in qualche modo garantire un ritorno diverso, questo tipo di problema mi pare che non sia possibile porselo, ecco.
Passando ora a parlare del Kenya, un paese in cui tu hai vissuto nella baraccopoli di Korogocho e hai avuto esperienza anche nella baraccopoli di Kibera a Nairobi, volevamo sapere com'è la situazione dopo gli scontri che sono avvenuti dopo le elezioni che ci sono state a fine 2007 e inizio 2008 e che hanno visto trionfare Mwai Kibaki, sostenuto diciamo dall'etnia Kikuyu, nei confronti di Raila Odinga, di etnia Luo. Ci sono stati degli scontri che hanno portato a oltre 1000 morti. Poi c'è stata la soluzione, diciamo, internazionale, è stata un governo di unità nazionale. Ecco, la pace oggi è reale oppure ci sono ancora dei problemi?
La situazione dal punto di vista della violenza è positiva, nel senso che queste violenze sono cessate, si è arrivati a una forma di governo di unità nazionale e una spartizione del potere, che era il nodo centrale delle elezioni. E certamente i problemi che sono dietro a quello che è successo nel periodo elettorale sono ancora tutti lì. Ancora adesso conosco situazioni di famiglie che non mandano i figli a scuola da tale insegnante perché tale insegnante è Luo piuttosto che Kikuyu, e i bambini sono Luo piuttosto che Kikuyu. C'è stato un raggruppamento forte, più forte che in passato, dei gruppi etnici all'interno di zone monoetniche, per cui anche all'interno delle città, seppur sono presenti tutti i gruppi, si tende a concentrarsi vicino al gruppo di appartenenza come forma di difesa, perché ormai si tratta di una difesa fisica. Durante gli scontri ricordo che tutti i bambini, ad esempio Luo, delle baraccopoli, non so, di Korogocho e Kibera, erano radunati tutti in uno stesso edificio, protetti da alcuni adulti, altri adulti si occupavano delle strade, e così per ogni tipo di gruppo. Per cui questo tipo di tensioni non sono questioni che possono essere risolte in tempi brevi. Sarebbe opportuno non fare leva su questo tipo di divisioni senza enfatizzarle, perché la leva etnica, se si apre, è un percorso da cui difficilmente si può sapere come se ne possa uscire, tant'è che sono in imbarazzo anche le stesse organizzazioni non governative, come ci veniva ricordato in questi giorni. Per cui adesso, se devono assumere una persona, devono ragionare se nel gruppo dei dipendenti non ci sono troppi Luo, non ci sono troppi Kikuyu, non ci sono troppi Kamba, e cercare di tener conto anche di questo fattore per bilanciare un po' le appartenenze all'interno delle organizzazioni, per dare un'idea di indipendenza. Però questo vuol dire che il problema è estremamente forte. Certamente, come dire, la prospettiva è che comunque la pace che in questo momento c'è possa continuare, perché più la pace va avanti e più, diciamo, la violenza rimane solo sotto forma di ricordo.
E adesso vi salutiamo con un ultimo estratto dal diario di bordo dei ragazzi che sono scesi in Africa. Sono giorni in cui sento di riuscire e di poter osservare, solo guardare meglio questi luoghi, questi volti, queste storie, questa terra, dove tutto ha un senso profondo e delicato, dove esistono equilibri intoccabili, dove tutto acquista un valore crudo e veritiero. Ognuno cammina consapevole della propria condizione e sorride. Grace ha un pezzetto di legno in mano e lo liscia con della carta vetrata. I suoi 3 anni si trasformano in un numero senza tempo. Abram mi mette in mano 2 pietre. Io le osservo e lui ride con i suoi denti bianchi sul suo bellissimo viso nero. Me li riprende, mi porta in una stanza, spegne la luce e sfrega insieme i suoi 2 sassi, che iniziano a fare scintille. A Riruta, davanti alla porta di una baracca, un bimbo giocava con un lungo filo di ferro, dove in fondo una coppetta del gelato, vuota, girava a mo' di ruota. La vita è una, ma ne comprende 1000. Il senso si scioglie su scarpe scomode, scelte su misura per essere se stessi. I can change the world
with my own two. Torniamo in studio e parliamo questa volta ancora di Berlusconi, strano ma vero, ormai è...
cioè, ci riempie le giornate,
è monopolizzato ormai lo spazio da lui, ma più che altro perché c'è stato un botta e risposta tra Franceschini e Berlusconi. Su che cosa, Gabriele?
Ma c'è stato un piccolo botta e risposta soprattutto sulle elezioni prossime venture del Parlamento Europeo. C'è il Premier che dal canto suo ha affermato che il voto delle europee sarà un voto salvifico, insomma, per l'Europa intera, perché spazzerà via tutte le calunnie che si stanno dicendo su di lui, e che finalmente si potrà avere un grande gruppo popolare a livello europeo.
Non sono tanto d'accordo in Spagna, ma questo lo vediamo dopo.
Vabbè, non ti preoccupare. Insomma, c'è stato questo botta e risposta a distanza, peraltro, tra i due leader, perché in Italia poi avere scontri diretti fra i due maggiori leader dei due partiti italiani è una cosa impensabile.
Non
insomma,
c'è più tribuna politica.
Le tribune politiche, se dici, se le chiedi, non sanno neanche cosa sono. Comunque, alla trasmissione telecamere, il premier Silvio Berlusconi attacca il PD sul suo ruolo in Europa. In parte gli do pure ragione, visto che il PD in Europa forse non ci ha mai messo piede. Comunque dice, è un pesce fuor d'acqua, non sa neppure in quale gruppo sedersi al Parlamento europeo. E la sinistra sa di non contar nulla. Lui si dà già con dei sondaggi, non indica neanche le fonti di questi sondaggi, al 43-45%, è sicuro di costituire il più grande gruppo all'interno del Partito Popolare Europeo, affermando che laddove si decide noi saremo i decisori anche in Europa. Non so se avere paura di questa frase, visto quello che in Italia sta succedendo negli ultimi anni. E dall'altra parte Franceschini, in maniera molto tiepida come gli è solito, ha risposto sempre nella trasmissione della RAI di telecamere, dicendo che ovviamente a loro non preoccupa la soglia di sbarramento e si aspetta che una grande forza riformista come quella del PD possa contrastare il Popolo delle Libertà anche nelle prossime elezioni europee. E poi c'è da notare come Franceschini afferma che essere una forza riformista non significa non alzare la voce. Iniziasse ad alzarla lui, visto che parla costantemente sottovoce, sarebbe già qualcosina in Italia. Quando è necessario abbiamo il dovere di alzare la voce. Ci auguriamo che almeno questo Franceschini possa farlo per le elezioni.
Ci sono polemiche anche per quanto riguarda lo spazio televisivo dedicato al PD o anche agli altri partiti, perché si monta una nuova polemica, questa volta sul poco spazio lasciato al PD e dal TG5. Ormai per il TG5 di Mimoun sta diventando una vera abitudine. Sabato sera aveva oscurato la denuncia di Franceschini dell'emergenza dei rifiuti a Palermo e domenica nell'edizione delle 13 il PD viene semplicemente ignorato. Neppure una voce, mentre grande spazio alle interviste sui giornali di Berlusconi e degli altri esponenti del governo, sottolineando sempre che Berlusconi è più sull'onda per il gossip che per altro. E quanto dichiara Benigio Peluffo, membro per il PD della commissione di vigilanza sull'emittenza radio TV, a meno di una settimana dal voto le regole vengono tranquillamente violate, quindi viene messa in ballo la par condicio, e sempre, come è ovvio, a danno del Partito Democratico, un comportamento da sanzionare anche da parte dell'autority, conclude Peluffo. E anche sulla RAI Fabrizio Morri, capogruppo del PD in commissione di vigilanza RAI, polemizza con la trasmissione telecamere in onda su RAI 2, come appunto diceva anche Gabriele prima. E nel frattempo anche Maroni appare in TV, da Lucia Annunziata, alla trasmissione Mezz'ora su RAI 3, che ha difeso il premier. Da anni Berlusconi è nel mirino di chi vuole sostituirlo, ma in tutti questi anni si è difeso in tribunale e ha dimostrato l'infondatezza delle accuse contro di lui. E ringraziamo il
Ma i PM non andavano contro Berlusconi?
Sì, erano toghe rosse, infatti, è una cosa un po' strana.
Tra l'altro non ci dimentichiamo, pochi giorni fa sono state sequestrate tante foto scattate da un fotografo sardo a proposito dei festini che si fanno a casa Berlusconi, e c'è da notare che i PM, che tanto lui addita come i principali colpevoli delle sue rovine, questa volta gli stanno salvando il sedere, diciamo così, perché gli hanno
sequestrato le foto. Pare che la procura di Roma non sia neanche direttamente competente. Comunque, al di là di questo, Maroni, a proposito, dice che per lui non è importante il gossip, perché sono state soltanto delle montature contro il premier. Lui si interessa della politica interna, lui ha chiuso due siti di Al-Qaeda, quindi si interessa di cose ben più serie piuttosto che infangare.
Immagino che nell'ufficio del Ministero degli Interni chiudere due siti in una mattinata sia qualcosa.
Credo
che
in Italia ci sia molto di più.
Li occupi tutta la giornata, insomma.
Comunque. E nel frattempo c'è anche la polemica, sempre in Italia, per ciò che riguarda la Fiat, perché si è fatta sfuggire dalle mani la Opel, così dicono in diversi lì al governo, perché è il gruppo austro-canadese Magna che è appunto è riuscito a farsi accettare l'offerta e quindi ad acquisire la Opel. E su questo argomento in particolare ci sono, si sono levate le voci di Epifani o di Scaiola, di Tremonti, che ha accusato gli industriali italiani di ingenuità, di non aver chiesto nulla al governo. E anche questa volta Dario Franceschini poi ha commentato: l'Italia ha perso un'opportunità non sostenendo l'offerta di Fiat. Gli altri governi hanno appoggiato le aziende di loro provenienza e il nostro era distratto. Insomma,
bisogna andare a dirglielo agli operai della Fiat adesso.
Beh, direi di sì.
Invece di prenderci con gli industriali.
A questo punto sì. Ma Gabriele, che succede in Sicilia? C'è un problema sui rifiuti?
Sicilia, cioè in Italia noi passiamo da un'emergenza rifiuti all'altra. Poi prima dell'estate arriva la solita emergenza rifiuti di rito. Al di là di tutto c'è poco da ridere. Succede che adesso, dopo Napoli, dopo la Puglia l'estate scorsa, anche a Palermo siamo in una situazione d'emergenza. Ci sono rifiuti per le strade. All'interno del Consiglio Comunale si sfiorano le risse in quasi tutte le sedute, anche perché sembra che la giunta di Palermo voglia aumentare la tassa sui rifiuti, sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. I dipendenti della MIA, che è la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo, sono in sciopero anche quelli che raccolgono i rifiuti differenziati. Insomma, siamo alle porte, alle origini di una nuova emergenza. Ma che speriamo possa essere risolta.
Non doveva più non riproporsi questa situazione dopo Napoli, così era stato detto.
Beh, ma perché a Napoli c'è emergenza?
Io credo ancora di sì. Comunque.
Silvio dice di no.
Vabbè, lui non dice mai di sì né di no. Comunque, si ritratta.
Dice, basta, parla.
Anche molto facilmente. Vabbè. Comunque, come ultima chicca, abbiamo trovato sull'Avanguardia una notizia che riguarda appunto la politica, sempre per quanto riguarda le elezioni europee, ma anche più che altro c'è un riferimento all'Italia che non è da trascurare: il fatto che il partito socialista ha cercato di invitare i votanti, gli elettori, a non astenersi, perché molto spesso con le europee, che hanno una cassa di risonanza minore in generale in tutti i paesi rispetto alle amministrative o alle nazionali, si è appunto invitato gli elettori a andare a votare, perché, così cita, non si può rischiare di rincorrere nuovamente la situazione che si è creata con Aznar, Berlusconi e Bush, perché non votando creano delle conseguenze abbastanza spiacevoli, proprio perché si passa e si regala il voto dalla sinistra alla destra, o comunque verso chi è esponente di questi partiti molto spesso più vicini al populismo che ad altro. E su questo appunto si trova anche d'accordo Zapatero e gli esponenti della sinistra spagnola. E dopo questa piccola chicca passiamo la parola invece a Giancarlo e Alessandro con la loro rubrica di Informality.
Legge il problema suggerendo una soluzione che sarà seguita passo passo e che siamo convinti porterà a una vita nuova per Napoli, che vorremmo ritornasse presto ad essere non la città che appare sugli schermi di tutto il mondo.
Lei ha parlato di vita nuova per Napoli e la Campania, resta vita nuova, la città dei fiori anziché...
Sì, vita nuova l'ha detto lei.
No,
l'ho detto io?
Sì.
No, non ho detto vita nuova. Ma comunque,
porterà vita nuova, ha detto, che era una cosa...
No,
complessiva.
Non l'ho detto.
Beh, l'abbiamo segnato in tanti, poi lo
profitto dell'occasione che lei mi dà.
Sì?
Io dico molto poco da quando ho assunto responsabilità di governo.
Sì.
Continuo a vedere tutti i giorni sui giornali delle mie frasi virgolettate. Ora, è impossibile che io le abbia dette, perché non parlo con la stampa, con i giornalisti, se non attraverso conferenze stampa,
certo,
nei luoghi istituzionalmente dedicati a questo. Tutto qui, vorrei fare questa precisazione, visto che lei me ne ha dato l'opportunità, la ringrazio.
La ringrazio.
Una vita nuova per Napoli, vita nuova l'ha detto lei?
No,
l'ho detto io?
Sì.
No, non ho detto vita nuova. Porterà a una vita nuova per Napoli, vita nuova l'ha detto lei? L'ho detto io?
Sì. Sì.
No, non ho detto vita nuova.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, informazione in modo informale. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Abbiamo aperto con la conferenza stampa del Presidente del Consiglio perché abbiamo notato una cosa che si è ripetuta molto spesso negli anni.
Spesso il nostro Presidente è stato frainteso, secondo le sue parole, riguardo ad affermazioni molte volte assai gravi. In questo caso non ha detto niente di male e subito, e dopo 30 minuti, ha subito negato quello che ha detto.
Diciamo che se il tempo solito per smentire la propria affermazione è di 2 giorni, di solito sono 2 giorni e arriva la smentita, questa volta si è superato in 30 minuti e ha già fatto marcia indietro.
Sì, sono bastati 30 minuti per dimostrare che non c'è cattiveria in quello che fa, ma sono solamente gli anni che passano probabilmente.
Le 3 frasi normali di Berlusconi sono non hanno uno straccio di prova, è tutto un complotto e sono stato frainteso.
In questo caso è stato frainteso su una frase normalissima.
Comunque, come dicevi tu Giancarlo, è stato frainteso, e, però io penso...
Io non ho mai detto è stato frainteso.
No, guardi, abbiamo le registrazioni, lei ha detto...
Vorrei approfittare di questa circostanza appunto per dire che in questa settimana si sono ripetute frasi che avrei detto io, mi sembra che io non parlo mai con la stampa, quindi parlo solamente attraverso le conferenze stampa, quindi mi sembra...
Giancarlo, non sapevo tu facessi conferenze stampa.
Mi capita perché insomma c'è un complotto contro di me e non avete uno straccio di prova.
Ok. Comunque, Berlusconi anche questa settimana noi vorremmo non parlarne, cioè vi giuro, noi vorremmo parlare d'altro, parlare, non lo so, della sinistra, però non c'è, c'è solo Berlusconi e non parlarne sarebbe veramente impossibile perché riesce in ogni modo, ogni settimana a stare al centro dell'attenzione.
E questa volta spuntano delle nuove foto, delle foto imbarazzanti a quanto pare, che sono state sequestrate dalla Procura di Roma, che non è nemmeno quella competente, e dei suoi festini, le sue feste a Villa Certosa, in circostanze che potrebbero rivelarsi imbarazzanti, nonostante l'onorevole Ghedini abbia smentito ogni foto compromettente.
Le foto sono state sequestrate dalla Procura per, insomma, c'è il sospetto di violazione della privacy, perché a quanto pare ritrarrebbero Villa Certosa dall'interno, mentre il fotografo ci dice in un'intervista a Repubblica, il fratello del fotografo per la precisione, che Villa Certosa non viene ritratta all'interno, ma vi sono solo foto di questi personaggi. Ci sarebbe anche la foto del presidente cieco?
Sì,
il presidente cieco che...
Topolanek,
che come mamma l'ha fatto, accompagnato da altre Topolonek più che parrebbero, ci dovrebbe essere anche veline, insomma, beato il presidente.
E viva il presidente. A difendere però il presidente interviene Daniela Santanchè. Daniela Santanchè, che l'aveva definito un uomo poco avvezzo al rapporto con le donne, al rispetto della donna, aveva affermato appena un anno fa: Silvio concepisce la donna solo in posizione orizzontale. Ora invece lo definisce un marito adeguato, un marito che ha fatto molti sacrifici per difendere la propria famiglia. Invece Veronica Lario ad avere un amante, questa rivelazione shock che ha fatto la carissima Daniela Santanchè.
Rivelazione shock che ci colpisce, dobbiamo dire, ci colpisce perché Veronica Lario ha l'amante. Berlusconi.
E sti cazzi, non ce lo metti.
Berlusconi sarà molto colpito da questo, perché sapendo l'attento uomo di famiglia e buon massaio che bada alle cose di casa e che soprattutto mai si penserebbe di fare avanza ad altre donne, viene a scoprire che la moglie, futura ex moglie, è un amante.
Giusto lui l'aveva proposta a Rasmussen per allontanarla dal sindaco di Venezia Cacciari qualche anno fa. Quindi non credo che una moglie adultera gli cambi la vita.
Cacciari è un bell'uomo? No, in realtà no, non è bello Cacciari. Diciamolo, non è bello Cacciari.
Una persona intelligente sicuramente, vecchia volpe.
C'è quella barba da comunista. Ti piace la barba da comunista a te?
Ah, sicuramente sarà piaciuta a Veronica Lario in più di una circostanza.
Addirittura stanno rivelazioni importanti in più di una circostanza, ci dica.
Io non l'ho mai detto in più di una circostanza, non l'ho mai detto io, lo ha detto lei, quindi vorrei...
Ma lo ha detto poco fa!
Vorrei approfittare di questa circostanza per dire che non ho mai detto queste parole e che spesso mi vengono attribuite delle frasi che non ho mai detto perché non parlo mai con la stampa.
Ma guardi, hanno preso appunti, possiamo ripetere, ci sono altre persone che hanno sentito la frase, adesso chiederemo agli ascoltatori di sottoscrivere un gruppo su Facebook.
È evidente che sono sottoposto a un complotto, comunque la stampa è contro di me, io... Veramente, già è tanto che risponda a queste domande, se no la finiamo qui, la finiamo qui. O troviamo un accordo, cambiamo atteggiamento, se no finisce qui.
Un accordo. A proposito di accordi, è bastato che si paventasse appunto l'accordo a Repubblica che si è scatenata finalmente la guerra dei giornali. Nell'ultima settimana abbiamo assistito a quella che normalmente sarebbe l'informazione negli altri paesi, un pizzico di informazione degli altri paesi, perché diciamo che da noi la guerra è sempre molto soft. Però a Repubblica c'è da dire che negli ultimi tempi sta facendo articoli che vanno contro Berlusconi, che vanno contro il giornale, che sta in qualche modo accattivandosi verso i suoi lettori.
A stuzzicare Repubblica e quindi un po' la stampa italiana ci è voluta la bionda Noemi con il suo atteggiamento nuovo, con la sua bellezza, a portare un po' di critiche al Presidente del Consiglio.
Con il suo sorriso verticale, ricordiamolo, che era comparso nelle foto su Facebook.
È intervenuto anche l'ex fidanzato Gino per la seconda volta,
che è diventato ormai l'eroe della sinistra italiana.
Sì, è intervenuto per scusarsi, per dire che non voleva dire nulla di diffamatorio, si è scusato anche con il Presidente del Consiglio, che comunque questa situazione sicuramente non è sua responsabilità e non voleva compromettere il suo rapporto con Noemi.
Voi pensate, se le persone di sinistra arrivano a definire proprio eroe l'ex fidanzato di Noemi, in che situazione è la sinistra?
Ora mandiamo la nostra canzone, che non sarà sicuramente mancata a Villa Certosa durante quei gioiosi giorni.
Diciamo è una canzone un po' vecchiotta, ma risulta sempre utile e sempre attuale nei momenti giusti. A voi Maracaibo.
Sugar. pelle bruna, una zanna bianca come la luna. Maracaibo,
chi non ha mai festeggiato, chi non ha mai fatto un trenino al suono di queste dolci note?
E chi sarà stato secondo voi il capostazione?
Secondo me Topolanek.
O Topolonak. C'è da dire che il trenino è uno di quei pochi giochi in cui chi arriva primo non vince.
Adesso passiamo ad un altro evento che il nostro presidente, di cui il nostro presidente è stato protagonista. All'Aquila è stato contestato durante la sua ennesima presenza, durante il suo ennesimo comizio.
Come dicevi tu, quindi passerella, ennesima presenza di Berlusconi all'Aquila.
Io non ho mai detto ennesima presenza, vorrei dire questo, cioè questo lo ha detto lei.
Ma ci sono le registrazioni, un sacco di gente l'ha sentito.
No, questo qua viene detto puntualmente, ogni volta devo smentire, non sono stato frainteso sicuramente, questa affermazione le ha inventate lei, per favore.
Scommetto che da quando lei ha assunto ruoli istituzionali non parla più.
Non parlo più, parlo solo per conferenze stampa, non riesco a capire da dove vengono tutte queste mie affermazioni.
Ok, allora probabilmente ho sbagliato io. Allora, perché parlavamo dell'Aquila? Perché i giornali non ne hanno parlato e noi siamo andati a scovarla questa notiziola e praticamente il presidente è stato contestato molto aspramente da alcuni manifestanti che hanno lamentato il fatto che insomma le promesse sono diverse da quelli che poi sono stati fatti reali e le cose realizzate dal governo.
Sostengono infatti che si faccia soprattutto propaganda elettorale per quanto riguarda le promesse di ricostruzione. I tempi record che il presidente ha promesso sembrano molto lontani.
Diciamo che di record c'è solo il tempo della smentita, quella di cui parlavamo prima per adesso.
Sì, esatto. Quindi il presidente continua a fare propaganda elettorale, ha promesso una crociera per tutti gli sfollati, probabilmente li manterrà sull'Adriatico fino a quando non saranno pronte le case per evitarli il caldo delle tende.
Chissà che gli aquilani non si riscoprano pescatori.
Probabilmente li metterà tutti su una bella barca e li porterà a Villa Certosa a festeggiare con Topolanek.
Chissà se ci saranno le veline anche per gli aquilani.
Quindi passeranno dalla pesca alla caccia, però bisogna vedere a Villa Certosa di cosa si va a caccia.
Non sapevo che cacciagione c'è a Villa Certosa.
Come dici tu, cacciagione sicuramente ce ne sarà.
Cacciagione lo dice lei.
Tu hai appena parlato di cacciagione, me l'ha appena detto lei. Quindi
io non ho mai detto cacciagione, anzi colgo l'occasione per insomma dire a tutti che in questo periodo mi si attribuiscono, vedo ogni giorno virgolettati sui giornali.
C'è la registrazione, può guardarlo tranquillamente.
No, guardi, si sbagli, questo è chiaramente, mi si mettono come al solito parole in bocca.
Eh sì, va bene, allora ritiro quello che ho detto, non vorrei mai, insomma, andare al confino in villeggiatura.
Ecco, io la mando a fare la crociera sull'Adriatico, insomma, quindi stia bene attento.
O mi manda a vivere in tenda a posto degli sfollati che vanno in crociera.
Si ricorda il gesto della mitraglietta? Paura, eh? Ok, continuiamo con il programma che stava prendendo note un po' russe, diciamo. Note russe? Sì. Come nota russa, vai.
Lo so, dovrei cantare l'inno russo, l'inno sovietico, ma non vorrei mandare via tutti quelli che ci ascoltano.
Anche Kalinka Kalinka, mi fa il balletto, dai, ti prego.
Vada, farei il balletto quando andremo in video. Quando andremo in video farò il balletto solo per voi.
Signori, questa è una promessa da parte di Giancarlo.
Non ho fatto alcuna promessa, quindi ma non vorrei poi ritrovarmi in situazioni scomode. Non ho fatto alcuna promessa, sia chiaro,
Ha parlato però di balletto, questa che non può già smentirlo.
Io ho parlato di balletto, dell'informazione che fa lei puntualmente ogni volta. Mi mette parole in bocca, cose che non ho detto e che poi devo andare a giustificare.
Io in bocca non le ho mai messo niente. Mai.
Adesso le mando Belpietro e poi sono fatti i suoi, veramente.
Basta che non mi manda Chedini.
No, le mando Belpietro, Chedini per i pezzi grossi.
Vorrebbe forse dire che io non sono un pezzo grosso?
Io non ho mai detto niente di questo.
Ok. Facciamo finta che l'ha detta tutta. Perché
ora godiamoci un motivetto.
Vi mandiamo una canzone a cui siamo molto affezionati, che ci ha accompagnato in molte giornate di studio, diciamo che ci sta molto a cuore, e da quanto bevevamo quei giorni si può dire che ci si sta anche molto a fegato.
Immaginate che giornate di studio.
Signori, abbiamo imparato molto. La canzone è The Radio Plays dei CCCP.
Grazie a Giovanni Dindo Ferretti. Ora chiudiamo come sempre con un aforisma, questa volta di Indro Montanelli, che riguarda il popolo italiano.
La servitù in molti casi non è una violenza dei padroni, ma una tentazione dei servi.
Ciao ragazzi, buonasera, alla prossima.
E dalla politica interna ripassiamo alla politica estera, perché ci sono diversi avvenimenti degni di nota, come ad esempio la battaglia del petrolio o ancora i fatti in Corea che scatenano il dissenso del Giappone, il dirimpettaio. Quindi in particolare per quanto riguarda la battaglia del petrolio al Polo Nord, sotto i ghiacci pare che ci sia del greggio per almeno 3 anni e metano per 14. Gli ambientalisti levano la loro voce e dicono no alle trivellazioni. In particolar modo in questa vicenda vediamo coinvolti tutti i paesi trasfrontalieri, quindi la Russia, l'America, la Danimarca, e in particolare perché la Russia aveva già posto le bandiere mettere sotto il Polo Nord, dicendo che quei giacimenti erano della propria zona costiera, quindi della zona esclusiva russa, ma d'altra parte invece l'America è abbastanza contrariata, perché anche lei vorrebbe avanzare dei diritti su quei giacimenti. E sotto la calotta artica, quindi, che si va assottigliando, ma poi ci sono i vari pareri che il riscaldamento globale non sia effettivamente così grave come si pensa, insomma, un oceano di materie prime appunto è sotto questa calotta polare, miliardi di barili di petrolio e miliardi di metri cubi di gas naturale, probabilmente destinati a intensificare la battaglia geostrategica già in corso per le risorse energetiche nascoste all'ombra dei ghiacci eterni. Una potenziale benedizione, secondo i fautori delle trivellazioni senza confini e senza paterni, o una pericolosa e devastante tentazione, secondo gli ambientalisti, preoccupati dello stato di salute di un ecosistema fragilissimo e già a rischio. In particolare, si ricorda che i giacimenti nel Caucaso stanno quasi esaurendo, in Iraq e in Iran anche, quindi ovviamente le potenze mondiali cercano altri giacimenti che da sfruttare. E ancora, guardando invece alla Russia, abbiamo una notizia dell'ANSA del 31 maggio. Obama ha annunciato la bancarotta di General Motors e appunto oggi alle 11:30 17:30 italiane verrà annunciata la bancarotta di General Motors. Lo ha appreso la CNN. Il successo dell'operazione General Motors non è tuttavia scontato. Secondo gli analisti, la bancarotta della casa automobilistica rischia di essere un Vietnam per Obama. Il processo potrebbe durare più del previsto e il costo per l'amministrazione essere decisamente più elevato rispetto alle peggiori previsioni. Mentre invece, sempre guardando al Caucaso, in Ossetia del Sud pare siano valide le elezioni che si sono svolte in questi ultimi giorni. Ha votato il 50% degli elettori, quindi la Georgia dovrà riconoscere a questo punto l'autonomia della regione e scontrarsi nuovamente con la Russia, sperando che non si creino nuove guerre. Quindi quelle di ieri sono state le prime elezioni che si tengono nell'Ossetia del Sud dalla fine della guerra con la Georgia dell'agosto del 2008 e al successivo riconoscimento dell'indipendenza da parte della Russia, quindi a questo punto spetta solo alla Georgia. Finora dagli osservatori internazionali non sono giunte notizie di irregolarità o incidenti.
Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Di santi, di poeti, di mafiosi, navigatori, ma tutti vi vorrebbero tra le dita la Montessori. Inglesi professori che non imparano un'altra lingua. Inglesi non dovranno mai cambiare moneta.
E dal Giappone lo Yomiuri Shimbun, il quotidiano giapponese più importante della nazione, ci parla ovviamente dell'attacco coreano che c'è stato negli ultimi giorni, proprio perché la Corea del Nord ha lanciato dei missili nucleari e continuano gli esperimenti nucleari appunto da parte della nazione. Ovviamente il governo giapponese cerca di capire fino a che punto il proprio stato è preparato a livello di sicurezza militare e appunto per contrastare la forza coreana, e quindi ci sono state ultimamente degli incontri governativi proprio per cercare di capire la potenza della Corea da dover contrastare e la potenza stessa in casa, quindi del Giappone. Ricordiamo in particolar modo il brutto rapporto che c'è stato storicamente tra il Giappone e la Corea agli anni della dittatura, e quindi sono ferite che si riaprono puntualmente. E invece un'altra notizia che passa poco in Italia è quella che riguarda Hamas e l'ANP, perché c'è stato un nuovo scontro dopo giugno del 2007 e ci sono stati diversi morti nella regione Cisgiordania di Qalqilia. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la pagina degli esteri. Abbiamo finito anche questa volta con Polaroid. Vi ricordo nuovamente i nostri contatti se volete mandarci una mail e proporci un nuovo argomento, a redazione @titolidicoda.org. Noi ci risentiamo la prossima settimana e quindi arrivederci.
Super Renalotto, faccio il botto, mi tocca, non sono sposato di
diciamo che convivo. Non sono disoccupato, diciamo che sto studiando. Non sono un delinquente, diciamo che mi arrangio.
Radiofonica presenta un nuovo programma di approfondimento giornalistico.
Ogni martedì dalle 19.30 su www.radiofonica.com. Polaroid,
un'istantanea sul mondo.